Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata alla nostra città e bentrovati da Eliana Astorri. Con noi Renato Vertunni, giornalista, esperto di storia e storie di Roma. Renato, benvenuto.
Ti ringrazio, ringrazio tutti gli ascoltatori e sono qui pronto a parlare con voi.
Allora, eccoci al terzo appuntamento dedicato alle ville scomparse. Due settimane fa abbiamo parlato delle ville Patrizi, Lancellotti, Paolina e Altovitti, se ricordo bene.
Sì.
Prima di proseguire con le altre ville scomparse e, come abbiamo detto l'altra volta, magari ridotte male, vorrei chiederti di esaudire il desiderio di un'ascoltatrice che segue questa trasmissione e che vorrebbe si parlasse di Villa Aldo Brandini, che scomparsa non è, ma che evidentemente suscita il suo interesse. Visto che possiamo, l'accontentiamo, Renato?
Accontentiamola sicuramente, anche se Villa Aldo Brandini esiste, ma è leggermente ridotta come parco, come giardino, come dimensione territoriale.
Allora, vedi, questa appartiene all'altra categoria, non quelle scomparse, ma quelle ridotte male.
Sì, quelle ridotte, non tanto le case quanto i terreni. Bene, allora incominciamo da Villa Aldo Brandini. Dove si trova? Prima di tutto diciamo dove si trova Villa Aldo Brandini, da non confondersi col Palazzo di Frascati, che è un'altra cosa. No, e Villa Brandini si trova nel centro di Roma, si trova su un cubo oggi attualmente di terra che è praticamente Magna Napoli. Venendo dal Quirinale, noi notiamo subito, con un po' di fantasia, che ci deve essere stato un abbassamento e innalzamento del terreno attraverso il tempo, ovviamente, dovuto a lavori che sono stati fatti. Infatti, partendo dal Quirinale, noi troviamo subito una chiesa, San Silvestro al Quirinale, che è in alto, ossia è in alto, non è che è stata fatta in alto, una volta era a livello di terra, ma è stata portata via la terra sotto, per cui c'è già l'ascesa che immette a Magna Napoli. La chiesa di San Silvestro infatti è alta sul terreno, a livello della strada, circa 10 metri, e infatti non si entra dalla porta centrale, che sarebbe un precipizio di 10 metri, ma si entra lateralmente. E poi c'è Magna Napoli. Oh, Magna Napoli, che dove troviamo? Davanti questo grande muraglione che fa argine alla Villa Aldo Brandini. A sinistra troviamo Via Nazionale, e a destra troviamo la salita del Grillo, e poi scendendo giù troviamo i mercati Traianei. Bene, quando è stata fatta Via Nazionale è stata portata via molta terra, perché la Villa Aldo Brandini era su questo cosiddetto monte, che monte non è, insomma, una piccolo rialzo di terra, Magna Napoli. Adesso poi vedremo perché Magna Napoli. È stata fatta uno sbancamento, per cui oggi la villa si viene a trovare su un cubo arginato da dei bastioni di muro. La parte che dava verso Magna Napoli era abbastanza ripida, verso via Panisperna era abbastanza ripida, ma la parte che dava verso l'attuale Banca d'Italia e verso la zona di Via Nazionale, dove oggi è Via Nazionale, era più dolce, più scoscesa, con un terreno che era più dolce, come declivo. Tant'è vero che quando si andava per Via dei Serpenti si doveva voltare per Via delle Fratte per poi scendere una valletta che immetteva alla Chiesa di San Vitale, che oggi Chiesa di San Vitale è veramente in un pozzo, perché è sotto il terreno di Via Nazionale. Quindi un pasticcio, diciamo, forse non mi sono neanche spiegato bene, ma è un pasticcio di territorio voluto dall'uomo e dalla natura. Però al taglio di Via Nazionale si è dovuto fare un altro muraglione, e sono venute fuori anche delle scoperte antiche. Quindi Villa Aldo Brandini nasce su un cucuzzolo che era molto probabilmente anticamente un luogo di terme private dovute a una sorgente d'acqua che forse era nella zona. Dopodiché, nell'alto medioevo, diventò una fortificazione dei Colonna, i Colonna che avevano una zona che andava dal Quirinale a Magna Napoli, Piazza San Silvestro, era tutta la zona dei Colonna, una colonna ovviamente fortificata come succedeva nella Roma medievale. Era la fortezza dei Colonna, Magnum Napolis, erano contestabili i Napoli, i Colonna, e avevano definiti Magnum Napolis, Magna Napoli, ecco quindi il nome di Magna Napoli. Questo malloppo di terra formò in Magna Napoli, il monte di Magna Napoli, che era la base della villa Aldobrandini. Come nasce la villa Aldobrandini? Beh, nasce nel 600 quando viene acquistata il terreno da un cardinale Ippolito d'Este. Era una zona salubre, molto bella, molto tranquilla, non col chiasso di oggi ovviamente, e sopra i mercati dei re, e questo ci fece una sua casa. Molto cardinale, il terreno fu acquistato dalla famiglia, certi Vitelli. Dopodiché però il terreno passò, non so come, attraverso quale strada, alla Camera Apostolica, e la Camera Apostolica lo regalò a Magna Napoli, il monte di Magna Napoli, al cardinale Aldobrandini, quindi al Papa Clemente VIII Aldobrandini. E così si insediò la famiglia Aldobrandini al Magna Napoli. Questa è la storia di origine. Oh, da qui nasce una trasformazione della casa più volte. La casa che era dove si trova adesso, si trova proprio nella parte di via esterna, fu più volte ampliata, fu perfezionata, eccetera. Però dagli Aldobrandini poi, per successione, passò, per eredità, passò ovviamente ad altre famiglie, come per esempio passò ad altre famiglie romane, principesche romane, fino a ritornare a un certo momento agli Aldobrandini. Però il passaggio fu lento, perché nel 1890 la casa fu acquistata da un ufficiale, un colonnello dell'esercito francese, che era il comandante della piazza francese di Roma, e la villa diventò per 10 anni la sua sede. Dopo l'andata via dei francesi da Roma, la villa tornò un'altra volta finalmente agli Aldobrandini, però gli Aldobrandini nel frattempo si erano estinti, e quindi la famiglia Aldobrandini ha un ceppo della famiglia Borghese. Praticamente estinti gli Aldobrandini si sono, come è successo per i Farnesi si sono estinti e sono diventati Borboni. Qui non sono diventati, non hanno cambiato cognome, ma la famiglia, un ramo della famiglia Borghese è diventata Aldobrandini. E gli Aldobrandini hanno praticamente tenuto questa residenza fino al 1929. Ovviamente fu molto cambiata nel tempo, ci furono varie costruzioni laterali, poi furono fatti anche dei padiglioni interni, eccetera. Io andai a Villa Aldobrandini credo 30, 40 anni fa, a vedere uno spettacolo di Checco Durante, che aveva avuto in concessione, Checco Durante è un grande attore romano,
la compagnia di Anita e Checco Durante.
Esatto, era un Gigi Proietti dell'epoca, ecco, che poi recitava nella mia trasmissione della Tribù dei Cultori, e allora mi invitò ad andare lì una sera con mio padre, e mio padre, nel rivedere il giardino degli Aldobrandini, disse è tutto molto cambiato, perché lui se lo ricordava quando era ragazzo, andava a trovare Clemente Aldobrandini, che era suo compagno di scuola, e andava alla villa a trovare lui e andava a giocare in giardino. C'è tutto molto cambiato, e indubbiamente era diventato un giardino pubblico. Ecco. Dopo che Durante, la cosa fu amministrata sempre dal Comune di Roma, ovviamente, e poi la villa nel 29 fu venduto, tolto, espropriato, questo non lo so, agli Aldobrandini, che lasciarono definitivamente la villa. Subentrò un istituto di studi giuridici europei, credo sia ancora presente nella casa della villa. La villa che possiede anche molti reperti antichi di quadri, di valore, di oggetti trovati negli scavi, eccetera. È una bellissima villa, antica, che ci riporta al 600 romano. Questa è un po' la storia di Villa Aldobrandini. E ripeto, tutto cambiato anche intorno, anche le strade, perché la parte che dava su Via dei Serpenti era dove ora c'è la Banca d'Italia, era una zona, come ho detto in altre occasioni, coltivata niente di meno che a Pescheti. Quindi c'era via Serpenti, poi come ho detto via di Giavitale fino alla piazza, quella che oggi è Piazza della Sedia.
Renato, hai veramente raccontato tutto, farai questa ascoltatrice felice?
Non lo so se la faccio felice, perché vuoi ancora dire altre cose, se vuoi avere altre cose entreremo ancora in particolare, però
noi ora dobbiamo tornare alle ville scomparse,
appunto in fase personale, perché non possiamo parlare solamente di Villa Bernardini. Oggi parliamo di un'altra villa scomparsa, proprio Villa Casali, che si trova sopra il Colosseo nella zona del Celio. È una bellissima villa che stava fra la chiesa di Santo Stefano Rotondo e un'altra stradina, aveva un parco niente di meno che 5 ettari, era tutta la zona dell'ospedale del Celio. Era una villa molto bella, seicentesca, con una doppia scalinata che saliva al primo piano, giochi d'acqua, insomma una villa molto bella, molto elegante. Però nel 1870-77 fu il nuovo piano regolatore, piani regolatori che secondo me erano stati fatti prima della presa di Roma, ossia nella previsione di prendere Roma erano già stati fatti i piani di riottizzazione della città di Roma. È una mia supposizione maligna, ma penso che sia la realtà, e forse erano stati già presi accordi con i proprietari dei terreni, vedi Villa Compagni, Buon Compagni Ludovisi. Quindi questa Villa Casali fece la fine di Villa Buon Compagno Ludovisi, tant'è vero che furono appropriati tutti i 5 ettari, fu costruito il Celio, però all'inizio, quasi a secolo prima, questo terreno non bastava e fu demolita la villa, perché doveva averci uno sviluppo dell'ospedale, e così la villa partì. Questo mi ricorda e ci ricorda che il Celio è uno degli ospedali più belli e più meglio organizzati dal punto di vista clinico, ma anche militare, e praticamente cominciò a funzionare nel tempo della guerra mondiale, quando venivano con i treni ospedali portati a Roma i feriti gravi che dovevano essere operati. Beh, piccolo aneddoto personale, che poi tanto personale non è. Mia madre a quei tempi aveva 19 anni ed era croce rossina, al Celio c'erano le croce rossine e la samaritana che prestavano servizio di assistenza. Un giorno durante l'operazione di un soldato nostro, mia madre svenne nella sala operatoria, fu portata fuori, lei si ricorda di aver rivisto subito il Colosseo, e un ufficiale disse: signorina, lei continuerà a fare la croce rossina, però la devo trasferire a un servizio amministrativo.
Niente sì. Più sale operatorie.
Mia madre si sentì colpita nel suo orgoglio, pensò al suo fidanzato, che era mio padre, che stava combattendo sul Grappa, pensò ai suoi antenati e disse: no, io devo rimanere. E questo è molto bello, perché era l'amore verso il suo uomo, il suo fidanzato, ma anche verso la patria. E qui ci tengo a sottolineare una cosa, che oggi l'amore per la patria, per la nostra patria, che è entro i limiti nazionali e che dobbiamo difendere a tutti i costi dal punto di vista umano, religioso, culturale, economico, è la nostra patria. Oggi questo concetto di patria si va perdendo in un concetto molto vago e molto stupido che si chiama globalità del mondo. Io sono uno di quelli che crede ancora, proprio perché me l'ha insegnato mio padre e mia madre, nel concetto di patria. Quindi lasciamo il Cielo, lasciamo la nave e lasciamo anche la patria, però nel cuore la manteniamo sempre. E passiamo all'ultimo argomento.
Pineta Sacchetti.
Pineta Sacchetti effettivamente è la dimostrazione dell'interesse che prevale sull'amore per il bello, per l'estetico, perché i Sacchetti avevano fatto costruire questa villa, che era una villa stupenda, non esiste più assolutamente niente di quello, una villa stupenda che aveva a 3 piani, che aveva doppia scalinata e le scale erano fiancheggiate da corsi di acqua. Come si vede a Roma, l'acqua c'era sempre dovunque. e due gocce d'acqua, e poi aveva un grande ripiano su cui si poteva affacciare, era una specie di terrazza del Pincio su Roma, dove si vedeva però il San Pietro e Trastevere. Quindi era un punto idilliaco, veramente romantico, che fu costruito praticamente alla fine del 600. E possiamo ricordare che questo fu una costruzione fatta da un uomo di Cortona, che un certo Berattinelli, adesso non mi ricordo esattamente il nome, che costruì questa casa sul disegno di celebri architetti dell'epoca, e i sacchetti l'abitarono per un certo periodo. Dopodiché venne abbandonata un po' per il decadimento economico, perché queste cose costavano moltissimo, la gestione di queste cose, anche se allora la manodopera si pagava poco, sempre si doveva pagare, quindi erano cose costosissime. Le ville di Roma sparivano soprattutto un po' per via dei colori e un po' per il costo della gestione degli edifici e dei parchi. E quindi questa Pineto Sacchetti, che era il Pineto Sacchetti, praticamente decadde, non fu più abitato, e 50-60 anni poi andò alla rovina, quando la proprietà passò dai Sacchetti ai Torlonia. I Torlonia, che hanno sempre avuto una visione, per carità, molto netta, molto, molto lineare, della gestione del denaro pubblico e loro personale, giudicarono, Alessandro Torlonia giudicò che la villa andava demolita perché non serviva più a niente. Io, se fossi stato un Torlonia, l'avrei ricostruita, ma io sono Torlonia, e hanno fatto quello che hanno creduto e hanno costruito una bellissima azienda agricola, effettivamente l'azienda agricola di Pineto Sacchetti, un'azienda modello per l'epoca, con bestiame eccetera. E degli avanzi della villa ci fecero due casali che ancora esistono, due bellissimi casali, bellissimi per quell'epoca, e quindi costruirono questa azienda modello. Torlonia costruì, aveva un grande spirito di agricoltore il Torlonia, perché fece tante opere nelle campagne, e questa fu una delle sue opere, la Pineto Sacchetti, che diventò praticamente la villa, la ex villa Sacchetti diventò l'azienda Torlonia del Pineto, un'azienda, ripeto ancora, è veramente modello, è veramente fatta molto bene, quindi omaggio e gloria ai Torlonia per questa opera. Però la villa sparì del tutto, oggi non è stata espropriata, credo, è un parco, e come tutti i parchi di Roma languono un po' nella solitudine, sia questo sia la Caffarella, o tutte aziende agricole ben condotte. Forse bisognerebbe fare delle istituzioni per la gestione quasi privatizzata di questi parchi, per ridare anche un tono agricolo, anche per l'educazione dei giovani, che in questo modo si potrebbero riavvicinare un momento al mondo dell'agricoltura, invece di avvicinarsi a quello deleterio e blasfemo delle discoteche, a amare l'ambiente avendocela sotto casa. E questa è un'altra delle proposte inutili che io faccio sempre, che ho fatte tante,
che cadono nel vuoto.
Ho fatto tante al sindaco di Roma e al sovrintendente dei Belle Arti, e non mi hanno neanche risposto, ma per carità, io sono io, quindi però una risposta la buona creanza la imporrebbe, signor sindaco, parlo di buona creanza ovviamente. E questi parchi potrebbero essere proprio gestiti, come in parte sono e si tende a fare, da gruppi privati che ne coltivano il terreno e possono anche allevare le bestie, quindi si arriverebbe a una produzione attiva dei parchi, che invece sono spesse volte zone frequentate da gente di malaffare, da delinquenti, da gente che va in giro in cerca di una falsa avventura. Quindi ridare ai parchi un'attività produttiva semi-agricola non sarebbe male. Quindi è una proposta. Quindi con questa proposta io vi saluto, vi ringrazio, e parleremo ancora ovviamente dei parchi di Roma, di quelle zone abbandonate, delle case abbandonate, delle ville anche che oggi sono anche pericolanti e che vanno salvate, proprio in memoria di una Roma bella, di una Roma elegante dal punto di vista estetico ovviamente. E questo è il mio augurio. La prossima volta, quando ci incontreremo, non so quando, potremo parlare di altre ville che sono da salvare o sono salvate, e bisogna mantenerle bene. Questo
allora torneremo sull'argomento, Renato.
Sì, sì, sicuramente. Io rimango in villa.
Grazie, grazie allora per essere stato con noi.
E io vi ringrazio tutti e vi invito a passare l'estate in villa.
Concludiamo qui questa rubrica dedicata a Roma con questo augurio di Renato a passeggiare per le ville. Buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Storri.
E buona passeggiata.